approfondimento sulla manovra finanziaria che è passata al Senato. Siamo in collegamento con Andrea Fumagalli, docente di economia all'Università di Pavia, che avevamo già sentito qualche settimana fa per incominciare ad inquadrare la questione. Ne abbiamo parlato nel corso della rassegna stampa questa mattina, leggendo un po' i giornali che avevamo a disposizione. Andrea, io volevo chiederti in particolar modo un po' di cose. Prima di tutto, chi sono, qual è la fascia della popolazione più colpita rispetto a questa manovra? Leggevamo stamattina sui giornali che il ministro Tremonti ha scelto sostanzialmente di operare dei tagli lineari indipendentemente dal reddito. E poi volevo chiederti rispetto alla questione dei servizi e del welfare. Lo scrivevano insomma i giornali stamattina: tagli al servizio e al welfare, e di nuovo insomma chiamate in causa le famiglie, quindi il lavoro di cura femminile, che in qualche modo dovrà fare ancora una volta da tappabuchi rispetto a tutta una serie di questioni di cui lo Stato evidentemente non si vuole più occupare. E poi, visto insomma che sei un economista e ne sai assai più di noi in materia, anche il discorso rispetto alle detrazioni, che sembra insomma qualcosa di molto astratto e poco comprensibile, ma in realtà quando ci si ritroverà poi a fare il 7.30 la dichiarazione dei redditi avrà un peso insomma assolutamente notevole. Ti lascio la parola ponendoti insomma queste prime questioni.
Sì, dunque, innanzitutto vi ringrazio, un saluto a tutti e a tutti. Iniziamo con dire che questo provvedimento, la manovra 2011-2014, si concentrerà essenzialmente nel 2014, nel 2013-2014, dove la manovra avrà un valore di circa di 20 miliardi di intervento correttivo nel 2013 e 20 miliardi nel 2014. E questo intervento correttivo dei conti pubblici si sviluppa attraverso due provvedimenti. Il primo è che quello che è stato votato ieri al Senato e verrà probabilmente votato oggi alla Camera, il decreto legge sui tagli della spesa, cioè la finanziaria vera e propria in un certo senso, così come tradizionalmente siamo abituati. E poi dovrebbe entrare in vigore nel 2013-2014 un disegno di legge delega sull'intervento fiscale. Allora, è importante tenere separati questi due provvedimenti per capire la logica della manovra. Riguardo al primo, che entra in vigore immediatamente, porterà a un intervento correttivo di 2 miliardi nel corso del 2011, cioè da oggi a dicembre, 6 miliardi nel 2012 e poi 25,3 miliardi tra il 2013 e il 2014, quasi tutti concentrati nel 2013. In questo provvedimento si interviene essenzialmente per ridurre le spese dell'amministrazione pubblica. C'è una parte sui cosiddetti costi della politica, che è una sorta di foglio di fico a specchietto per allodere, per far vedere che vengono colpiti la cosiddetta cassa, ma in realtà l'incidenza in termini quantitativi è veramente irrisoria. E questo serve un po' per nascondere che invece i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica riguardano essenzialmente tre capitoli di spesa: la sanità, dove si prevede una riduzione di 5,5 miliardi e 450 milioni di euro nel giro dei 4 anni, quasi tutti concentrati nel 2013, quando dovrebbero entrare in vigore le due forme di ticket che sono state ipotizzate, quella da 10 euro sul pronto soccorso e quella di 25 euro sulle visite specializzate. Il ministro Fazio, che non è il ministro della sanità, perché non esiste più il ministro della sanità, ma è delegato del governo ai problemi della sanità, ha detto che verranno salvaguardate le fasce che sono oggi esentate, quindi coloro che hanno più di una certa soglia di età e hanno un livello di reddito inferiore a una certa soglia, però bisogna vedere se poi questo verrà mantenuto. E comunque si tratta di un provvedimento molto corposo e molto consistente, i cui effetti sul funzionamento e sul mantenimento della sanità come bene pubblico e bene comune è tutto da verificare, perché sono 5 miliardi e mezzo quasi, che significherà una riduzione soprattutto in termini di personale, di erogazione di servizi e di soprattutto di qualità dei servizi, e ovviamente questo viene fatto con l'intento di favorire, sulla base del principio di sussidiarietà come già avviene in Lombardia e in altre regioni, lo sviluppo di forme di assistenza privata. Il secondo capitolo di intervento, forse quello più pesante, è quello riguardo agli enti locali, dove si prevede un taglio, anche qui concentrato essenzialmente nel 2012-2013, di circa 6 miliardi e 400 milioni, e già su questo le associazioni dei comuni e delle regioni hanno già fatto un'alzata di scudi, perché questo significa un ulteriore aggravio di quelle che sono le disponibilità finanziarie a livello locale, alla faccia appunto del federalismo fiscale, si potrebbe dire, con evidenti tagli per quanto riguarda i servizi sociali di base, che vanno sia dai servizi di istruzione, soprattutto l'asilo, che sono gestiti a livello comunale, sia i trasporti, sia la fornitura di energia elettrica, sia la gestione delle municipalizzate. È stato espressamente detto dal ministro Tremonti, non solo da lui, che si invita a un'ulteriore privatizzazione e non soltanto liberalizzazione di quelle che sono le public utilities che gestiscono i servizi primari in base dall'acqua all'energia elettrica, ai trasporti, alle comunicazioni e via dicendo. Questo taglio di 6 miliardi e 400 milioni ovviamente poi verrà in parte ricompensato da un incremento delle tariffe per l'accesso a questi beni di pubblica utilità e sicuramente un aumento dell'imposizione fiscale a livello locale attraverso addizionali IRPEF, attraverso rimodulazioni delle aliquote IRAP, attraverso probabilmente forme di intervento anche sull'ICI per quanto riguarda quella parte di ICI che è ancora in vigore. Il terzo provvedimento, che è quello quantitativamente meno rilevante, però anche questo è significativo, riguarda invece la ristrutturazione del lavoro nel pubblico impiego, dove si parla di un risparmio direttamente sul pubblico impiego di 740 milioni di euro in seguito al non rinnovo contrattuale, al congelamento di tutti gli scatti di anzianità della situazione contrattuale oggi esistente, che verrà protratta per i prossimi 2 anni. Poi c'è un'indicizzazione degli assegni previdenziali che riguarderà essenzialmente un minor adeguamento delle pensioni al costo della vita, dove lo Stato tende a risparmiare 680 milioni, e poi c'è un processo di ristrutturazione delle spese a livello ministeriale per circa 5 miliardi. Queste sono le misure principali che riguardano essenzialmente il contenimento della spesa pubblica. Allora, se sulla base di queste osservazioni, alla domanda quali sono le fasce sociali maggiormente colpite, diciamo che da un lato guardando solo il taglio della spesa pubblica si colpiscono i lavoratori del pubblico impiego e quindi tutta la situazione relativa ai servizi del pubblico impiego che vanno dall'istruzione alla sanità. Come vedete l'istruzione in questo quadro non compare, di questo è stato fatto un vanto di Tremonti, però ricordiamoci che l'istruzione sia a livello di istruzione che a livello di università è quella che ha subito i tagli maggiori negli ultimi 2 anni, con una riduzione di oltre il 30% del fondo di finanziamento ordinario, per esempio delle università, che secondo questa finanziaria dovrebbe rimanere pari a quello dell'anno scorso, perché è già adeguatamente tagliato da questo punto di vista. Invece si taglia molto sulla sanità e sulle spese ministeriali, e sicuramente il taglio della sanità e il taglio agli enti locali porterà a un incremento tariffario dell'imposizione fiscale che va a danno delle fasce della popolazione a ceto medio e basso. Se invece andiamo a vedere, per non farla troppo lunga, il disegno di legge delega sugli interventi di natura fiscale, ora qui abbiamo la parte da leone, viene fatta dal taglio delle agevolazioni fiscali e delle agevolazioni assistenziali per un totale di 8,5 miliardi di euro che vanno essenzialmente a tagliare gli assegni familiari. Questo è un provvedimento che va a colpire essenzialmente la fascia della popolazione reddito medio e basso, che sono quelle che maggiormente possono godere di agevolazioni fiscali, quindi di risparmio fiscale ai fini di mantenere un certo potere d'acquisto. E poi c'è anche l'intervento di armonizzazione della tassazione della rendita finanziaria al 20%, che deve portare a un introito di 2 miliardi, che è forse l'unica misura su cui si può concordare, perché adeguerebbe l'Italia a quella che è la situazione a livello europeo. E ricordo che tale provvedimento non è stata una scelta politica del governo, che riteneva eticamente corretto che anche la tassa sulle rendite finanziarie e sui titoli, sulle plusvalenze e sui titoli di Stato eccetera si venga equiparata a quella sui depositi bancari. Sappiamo che la maggior parte di coloro che sono poveri, che non hanno poco risparmio eccetera, i soldi li tengono in banca nella maggior parte dei casi. Coloro che invece hanno un elevato risparmio, perché hanno dei redditi più elevati, possono investire tra i risparmi in attività finanziaria. Ecco, fino adesso sui depositi, che erano quelli della povera gente, venivano tassati oltre il 28%, mentre i ricavi d'attività, le rendite d'attività finanziaria venivano tassate dall'ordine dall'8 al 12%. Dovrebbe esserci un'armonizzazione del 20%, che dovrebbe portare a un incasso appunto stimato in 2 miliardi, che però, ripeto, non è una scelta politica del governo, perché ritiene giusto un intervento come dovrebbe essere un intervento di questo tipo, ma è una qualcosa di fatto dovuto e imposto a livello europeo. Per quanto riguarda poi le agevolazioni fiscali e le agevolazioni assistenziali, queste vanno essenzialmente a parare, appunto, dicevo prima, sugli assegni familiari, e questo ovviamente va a penalizzare le famiglie numerose, anche se ci sono una serie di compensazioni, per cui effettivamente poi l'effetto principale sarà sulle famiglie con un solo figlio, da questo punto di vista. E ultimo provvedimento che vale la pena di tener conto, che è forse uno di quelli di cui meno si parla, ma è forse quello più iniquo, che dovrebbe entrare in vigore, perché la legge delega sul fisco entra in vigore a partire dal 2013 e si condensa essenzialmente nel 2014 con interventi complessivi di 12 miliardi e mezzo, è un aumento dell'imposizione indiretta. L'IVE calcolate al 10 al 20%, la maggior parte dei beni al 20%, dovrebbe vedere un aumento dell'aliquota di un punto, quindi dal 20 al 21%. Questo è un provvedimento che colpisce indiscriminatamente tutti i redditi in maniera uguale, e quindi di conseguenza colpisce in maniera relativamente superiore quelli più bassi. Questo significherà anche, perché questo c'è un effetto collaterale che sicuramente dovrà essere preso in considerazione, che un aumento dell'IVA si verrà traslato in un aumento dei prezzi. Già l'inflazione abbiamo visto essere trainata dalle materie prime, essere aumentata al di sopra del 2,7%, un provvedimento di questo tipo rischierebbe di far portare l'inflazione al 3%, e non è questo di per sé un dato che sarebbe negativo di per sé, perché un tasso di inflazione intorno al 2-3%, diciamo, lo possiamo considerare abbastanza fisiologico, ma il problema è che un incremento dei prezzi senza un'adeguata copertura nella dinamica salariale significa riduzione del potere d'acquisto del lavoro. E dato che attualmente la possibilità di chiedere incrementi salariali è legato al tasso di inflazione programmata stabilito dal documento di programmazione economica e finanziaria del governo, che viene fissato all'1,8%, iniziamo a vedere che lo scarto tra l'inflazione programmata e quella che sarà l'inflazione reale inizia a diventare tale da portare a una pesante riduzione del potere d'acquisto reale. Questo vale per tutti i lavoratori pubblici e privati. Si aggiunge che provvedimenti di questo tipo andrebbero poi, si sommerebbero già le penalizzazioni in termini di reddito per i lavoratori del pubblico impiego, che non vedendosi rinnovare il contratto non avranno neanche quell'aumento di salario pari all'inflazione programmata, e quindi avranno una perdita in termini di potere d'acquisto ancora più elevata. Questi sono i provvedimenti principali. Poi si potrebbero dire altre cose sul fatto se questi provvedimenti consentiranno più o meno di raggiungere l'obiettivo che ieri nel discorso che Tremonti ha tenuto al Senato il governo si è prefissato, cioè il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014. Ecco, sulla base del quadro programmatico su cui questi tecnici del Ministero hanno sviluppato questa manovra, occorre tener conto che sicuramente, soprattutto nel 2013-2014, interventi per 20 miliardi di euro avranno un impatto sul prodotto interno lordo abbastanza pesante, che si calcola intorno allo 0,8, intorno all'1%, 1,2%. Questo vuol dire che si dovrebbe attendere una crescita del prodotto interno reale nel 2013-2014 che non può essere pari a quello programmato dal governo, cioè già abbastanza ottimistico, l'1,5-1,6%. Ora, il governo nelle sue tabelle ci dice che nel 2013-2014 si fa una stima di crescita del PIL reale dell'1,5-1,6%, però se contemporaneamente viene adottato una misura di correzione dei conti pubblici che ha un impatto negativo sul prodotto interno lordo dell'1%, voi capite che difficilmente l'obiettivo di pareggio di bilancio potrà essere raggiunto, perché si diminuirà pure il deficit pubblico grazie alla manovra correttiva, ma se c'è un impatto negativo anche sul denominatore del rapporto, che è il prodotto interno lordo, allora il valore della frazione tenderà a rimanere immutato nel tempo oltre che ridursi, e quindi questo è un punto di domanda abbastanza sostanziale che pesa sull'efficacia o meno di questa manovra.
Bene, che dire, aiuto, insomma, viene voglia di scappare a sentirti delineare il nostro futuro.
Diciamo che non è questa, allora, la situazione è curiosa, perché una situazione del genere è abbastanza simile, si è già verificata nella storia italiana, ricordiamoci nel 1992, in cui all'epoca
con
era
Amato.
Stata fatta con Amato una manovra di 90.000 miliardi, che corrisponde più o meno come cifra a quella attuale, no? All'epoca erano 90.000 miliardi in lire, che sono l'equivalente di 40 miliardi in euro, qui si parla di 48 miliardi, quindi siamo più o meno lì, che era stata fatta giustificata dalla necessità di non perdere il treno dell'Europa, visto che era stato appena firmato il trattato di Maastricht, che bisognava raggiungere i parametri di convergenza stabiliti appunto dal trattato di Maastricht entro il 96, quindi era necessario un pesante intervento di riduzione del debito pubblico. Qui è iniziato tutto un discorso, cioè ricordiamoci che all'epoca questa manovra era stata accompagnata da un accordo con le parti sociali che aveva abolito la scala mobile in funzione antinflazionistica e l'inizio di un processo di liberalizzazione e di privatizzazione che aveva di fatto iniziato quel processo di smantellamento del welfare state italiano. Oggi ci troviamo a 20 anni di distanza quasi in una situazione in cui la necessità di non uscire dall'Europa, all'epoca era di entrare in Europa, viene utilizzata come grimaldello per imporre una finanziaria lacrime e sangue di un valore quantitativo simile, però con una situazione in cui da privatizzare c'è ben poco da privatizzare perché è stato già tutto privatizzato. Non è un caso che questa manovra avvenga anche all'interno di una, quando è stato firmato un accordo tra le parti sociali, quelle del 28 giugno scorso, che a differenza di quello del 92 mette fortemente in discussione la validità del contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre quello dell'accordo del 92 aboliva la scala mobile ma riconosceva come compensazione la validità del contratto collettivo di lavoro, che era preminente su quello di secondo livello. Oggi siamo in una situazione sicuramente peggiore dell'epoca, perché anche il contratto collettivo di lavoro viene messo in discussione dall'accordo del 28 giugno, questo si accompagna a una manovra di pressione fiscale, di correzione fiscale abbastanza pesante. Teniamo presente che però a partire dal 92, nella seconda metà degli anni 90, comunque si era sviluppato anche una capacità anche di mobilitazione sociale che aveva portato sia sul discorso delle pensioni sia sul discorso più ampio delle posizioni antimondialiste uno sviluppo della capacità conflittuale italiana. Credo che dopo 20 anni di liberismo imperante o berlusconiano, socialliberista alla Prodi, i tempi sono anche abbastanza maturi, perché una manovra di questo tipo mette in moto un meccanismo, diciamo, virtuoso di risposta, tenendo conto che sempre di più sono le voci che mettono in discussione il dogma della correzione dei conti pubblici. Credo che sia molto grave una delle affermazioni che ha fatto Tremonti ieri nel suo discorso, cioè della necessità, secondo lui, perorata anche dalla Confindustria non a caso, di introdurre nel dettame costituzionale un obbligo di pareggio di bilancio per i conti pubblici, una cosa che non si sarebbe mai vista, che vincolerebbe, diciamo, qualsiasi decisione di politica fiscale e di politica economica a un obbligo costituzionale che non ha alcuna ragione di esistere, appunto, perché nessuna teoria economica, anche la più liberista, ci dice che condizione della crescita economica è un saldo del un rapporto deficit-PIL pari a zero. Anzi, normalmente se si analizza la dinamica delle economie capitalistiche su un'economia monetaria di produzione, un incremento della domanda aggregata via deficit spending, se il deficit spending è facilmente rifinanziabile, no, attraverso politiche monetarie opportune, non quelle vincolate dalla Banca Centrale Europea, allora un deficit spending può essere positivo e virtuoso per la crescita economica.